Vediamo come la liturgia della parola, la parola di Dio, ci può dare ancora più significato relativamente a questi segni che abbiamo portato all'inizio. Abbiamo portato una cuffia. Chi che usa queste cuffie di voi? Chi le usa? Tutti. Perché adesso ormai c'è l'iPod, ci sono le cuffiette, quelle più piccole, quelle che si mettono dentro l'orecchio, queste ormai sono cose d'antiquariato, o sbaglio. E poi una pietra, una bella pietra, questa pietra sicuramente è stata presa in una delle spiagge più belle del mondo, cioè vicino casa mia. Ecco, ci sono due segni molto interessanti, però la parola di Dio ci dà e ci ha dato una luce per capire meglio che cosa significa tutto questo. Innanzitutto la cuffia ci serve per ascoltare qualcosa, la musica sicuramente, ma oggi nel Vangelo abbiamo anche sentito che più volte qualcuno si è posto in ascolto. Innanzitutto i discepoli di Giovanni il Battista. Appena passa Gesù, Giovanni il Battista cosa dice ai suoi discepoli? Silenzio. No, non è che non ha detto nulla, ha detto qualcosa. Appena passa Gesù, Giovanni il Battista dice ai suoi discepoli: ecco, ecco l'agnello di Dio. I discepoli che cosa fanno? Vanno da Gesù. Cercano di capire che cosa significa quello che Giovanni Battista ha detto, ma ascoltano non solo con le orecchie quello che Giovanni Battista ha detto, soprattutto lo ascoltano con il cuore, lo ascoltano con tutto loro stessi, perché si mettono in cammino. Non resta soltanto una parola, non resta soltanto un'indicazione che meditano, che riflettono, che tengono nel loro cuore, ma che vivono, perché vanno da Gesù, fanno quello che Giovanni Battista loro ha indicato. Tante volte anche noi la mamma ce lo dice, non so se anche a voi capita, ma a me ancora la mamma dice: ascutami. Ve lo dice la mamma? Ascolta, ascolta me. Oppure: ma mi stai ascoltando? Soprattutto quando dobbiamo fare quello che ci dice la mamma. I discepoli, quando si mettono in ascolto di Giovanni Battista, lo fanno. Fanno quello che Giovanni Battista gli dice, cioè nell'indicare l'agnello di Dio vanno da lui. E perché dice Giovanni Battista che Gesù è l'agnello di Dio? Sapete, anticamente tra gli ebrei c'era un rito particolare. Questo rito, che si faceva nella festa dell'espiazione, prevedeva che su un capro, cosiddetto capro espiatorio, quest'uso che comunemente noi tante volte diciamo, su questo capro i sacerdoti degli ebrei, diciamo così, imponevano le mani e lo caricavano simbolicamente dei peccati del popolo. Poi mandavano questo capro nel deserto per farlo morire, e con la morte di questo capro espiatorio venivano liberati dai peccati gli ebrei. Gesù invece è l'agnello di Dio, colui che si è fatto carico dei nostri peccati una volta per tutte. Ecco perché Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio, lui che senza colpa si è fatto carico dei nostri peccati per liberarci dai peccati. I discepoli vanno da Gesù. Ma Gesù che cosa fa? Li caccia subito? No. Gli dice, gli fa una domanda, rivolge loro una domanda. Che domanda rivolge loro? Che cosa cercate? Ma che cosa cercate? Voi immaginatevi Gesù che si vede spuntare improvvisamente questi amici di Giovanni Battista. Tra le altre cose, Giovanni Battista non aveva avuto paura di essere, di rimanere da solo, ma ha detto: andate da lui, perché è lui la verità, è lui quello che voi cercate. E Gesù dice: ma che cosa cercate? Risponderanno i discepoli: maestro, noi vogliamo sapere dove dimori, dove vivi. Ma non era questa risposta relativa alla casa. Forse i discepoli non interessava tanto sapere in quale casa Gesù viveva. Volevano innanzitutto vivere con Lui. Volevano mettere in comunione la loro vita con la sua vita. Perché questo è quello che ogni uomo e ogni cuore cerca. Cerca di vivere con Dio e di Dio. Questo è il desiderio più vero di ogni uomo. Gesù fa un altro gesto. Allora, il primo sguardo è quello di Giovanni il Battista. Nel Vangelo c'è scritto così: Giovanni il Battista fissa Gesù e lo indica l'agnello di Dio. Lo riconosce come il Messia, il Liberatore, il Salvatore. Secondo sguardo. Questa volta è Gesù che fissa lo sguardo su chi? Fissa lo sguardo su Simone, il fratello di Andrea. Andrea, appena aveva incontrato Gesù, cosa fa? Non tiene per sé questo incontro, ma va dal fratello e gli dice: oh Simone, ho incontrato il Messia, ho incontrato Cristo. Simone va da Cristo, va da Gesù, e Gesù fissa gli occhi su di lui e trasforma la sua vita. Sapete, il fatto che da Simone Gesù lo chiamerà Pietro significa proprio questo. Significa che Gesù ha cambiato la vita di Simone, lo ha reso un uomo forte. La pietra è anche questo segno. Lo ha preparato per quello che poi sarà il suo compito: essere il fondamento della Chiesa, anche se poi il fondamento è sempre Cristo. Lui è soltanto uno strumento di quello che è il fondamento, è un rinvio al fondamento della Chiesa, che è Gesù, e Lui al centro. Come dobbiamo seguire allora noi Gesù? Innanzitutto ascoltando. Abbiamo visto che l'ascolto è importante. Oggi invece, se noi ci facciamo un po' un giro per le strade, soprattutto la mattina, vediamo i ragazzi che aspettano l'autobus, partono da casa con l'iPod e tornano a casa con l'iPod nelle orecchie. Magari se passa qualcuno, chiede un'informazione, chiede insomma fa una richiesta, loro non l'ascoltano, passano avanti perché vivono nel loro mondo. Abbiamo bisogno di aprire bene le orecchie e il cuore, cioè di metterci in ascolto della parola di Dio, ma anche di quelle persone che hanno saputo viverla questa parola di Dio. Tanti testimoni ci sono nel nostro mondo, nella nostra storia, che hanno creduto veramente alla parola di Dio e l'hanno vissuta con tutto se stessi, anche con il corpo. San Paolo ci ha detto una cosa importante: vedete che voi con il corpo potete dare, anzi dovete dare gloria a Dio, perché il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Seguire Gesù lasciandosi coinvolgere totalmente, non solo con la mente o con il cuore, ma comprendersi totalmente anche con il corpo alla sequela di Cristo. Non so se avete visto voi al telegiornale qualche giorno fa una scena davvero raccapricciante. In America c'è stata una campagna promozionale di alcuni prodotti in un grande magazzino, televisori, insomma alta tecnologia, una campagna promozionale che favoriva grazie ai prezzi bassi. E ho visto che proprio la gente, appena hanno aperto questo grande magazzino, addirittura faceva a botte per accaparrarsi il prodotto più bello, a meno prezzo, insomma, prezzo più basso. Addirittura oggi viviamo in questa prospettiva di consumismo, cioè noi diamo più importanza a consumare alle cose che invece a comprendere la propria vita come una realtà sacra. Solo se riusciamo a comprendere la propria vita e di conseguenza anche il proprio corpo come una realtà sacra, un luogo dove Dio vuole abitare, vuole essere glorificato, un luogo grazie al quale Dio si serve per comunicare ai fratelli il suo amore, perché anche con il nostro corpo noi comunichiamo l'amore agli altri, solo così possiamo veramente vivere il nostro discepolato. E quindi di conseguenza, se Dio vuole abitare il nostro corpo, si vuole servire del nostro corpo per amare anche gli altri, noi dobbiamo rispettarlo, iniziando dalla salute, iniziando dal prendersi cura del proprio corpo. Tutto questo il Signore oggi ci vuole donare, ci vuole consegnare con la sua parola. Vedete quanta ricchezza ci ha dato. Quello che conta di più oggi è mettersi davvero in ascolto autentico, guardare il mondo e dire: ma questo non è possibile. Sbagliato. Guardare il mondo e dire: lui ce l'ha fatta, anche io voglio farcela. Martedì sarà la festa di Sant'Antonio Abate. Quanti anni sono passati dalla sua vita, dalla sua testimonianza ad oggi? Eppure Sant'Antonio Abate resta sempre un grande modello per tutti noi e ci incoraggia a dire con Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva: se lui ce l'ha fatta, perché non ce la devo fare anche io? Ci incoraggia ad intraprendere così il cammino del discepolato con tutto noi stessi, mente, cuore e corpo. Sia lodato Gesù Cristo.